la possibilità di una fondazione razionale dell'etica, della comunicazione, implica anche tutto quello che finora abbiamo sostenuto e soprattutto implica appunto la valenza democratica ed emancipativa dell'etica del discorso. Ragioni a priori indipendenti dall'esperienza e quindi le ragioni a priori dell'argomentazione non hanno però solo valore ovviamente logico-linguistico, ma anche un valore etico-normativo. Questa è appunto la connessione che bisogna stabilire, per cui si ha un'etica del discorso. Dove sono presenti? È vero, validità logico-linguistiche e quindi cognitive, ma anche valori economici, etico-normativi. E soprattutto questo risulta evidente quando si parla, vero, come abbiamo mostrato, delle regole della veridicità e soprattutto della giustezza nel dialogo. In particolare, la norma che prescrive la necessità e l'urgenza, peraltro, di risolvere mediante il dialogo tutti i conflitti di interesse tra gli umani e anche i conflitti veri e propri, assume il valore di un principio morale fondamentale. Quindi risolvere i conflitti di qualsiasi tipo, le controversie, fino alle guerre, no? Ricorrendo alle regole del dialogo, quindi al dialogo e alle sue regole. Ha un valore morale e di primaria importanza, determinante. Ecco quindi, no, l'aspetto, come dire, centrale e per certi versi decisiva dell'etica della comunicazione. Quindi, nella soluzione dei conflitti, di qualsiasi natura, qui che cosa si propone? Anzi, si prescrive di risolverlo attraverso il dialogo e le sue regole. Il dialogo. L'argomentazione e con tutto quello che implica la parità, eccetera, eccetera, la possibilità di mettere in discussione le proprie opinioni quando esse sono giudicate false o inadeguate dall'interlocutore, eccetera. No? Voi capite, no? La portata etica dell'argomentazione e quindi della comunicazione. Esso ovviamente presuppone parità nella discussione e anche parità di diritti. Ma come sappiamo questo non accade molto spesso. E qui c'è un invito pressante a risolvere i conflitti, le controversie. Di qualsiasi natura, economico, politiche, eccetera, e fino alle guerre, guerreggiate, attraverso il metodo del dialogo, e quindi attraverso le regole che il metodo del dialogo prescrive. Ecco perché è importante la comunità illimitata della comunicazione, che c'è appunto, in definitiva, cos'è questa comunità illimitata? La natura è razionale del dialogo intersoggettivo e perciò essa diventa un principio regolativo, come direbbe Kant. E di qui, come abbiamo detto, la tendenza democratica ed emancipativa dell'etica del discorso, che a condizione che venga integrata, cosa che accade sia in Habermas in modo speciale, ma anche in parti in Apple, con la critica dell'ideologia, ecco, cioè smascherando gli interessi che si oppongono alle intese tra gli uomini, alle intese che si devono raggiungere attraverso il metodo dialogico e quindi attraverso le regole del dialogo, delle quali qui stiamo parlando. E questo vale, come abbiamo detto, contro lo scetticismo anche neopositivista e anche contro tendenze della filosofia analitica. Rispetto alle quali tendenze ribadisce che le regole a priori dell'argomentazione, le quattro regole di cui abbiamo parlato, e i relativi postulati trascendentali, l'accordo sul senso, la pariteticità, eccetera, quindi la risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo, permettono alla fine di delineare un grande progetto, un'etica della comunicazione di portata universale e razionale. E questo è il problema. Questo è il grande progetto di Apple, pervenire ad un'etica della universale e soprattutto razionale. Perché la ragione ha le sue regole, come stiamo vedendo. Questo è il punto. E come vedete sta prendendo corpo questo grande progetto appelliano di cui finora abbiamo tentato di mostrare alcune linee fondamentali. Ora comincia ad essere più chiaro, al di là appunto anche della difficoltà che pone, no, la teoria di Apple, perché non è facile, no? Comincia ad essere chiaro a che cosa tende questa etica della comunicazione, qual è, come dire, il suo progetto. Prevenire ad un'etica della comunicazione dalla portata universale e razionale. È ciò in cui tutti gli uomini non possono che convenire. Il metodo della ragione, contro ogni scetticismo, relativismo, eccetera, è anche una portata universale. E come è tipica di ogni etica, che non può che essere universale, può tendere in ogni caso ad esso. Questo era anche, in fondo, l'intento di Habermas, no? Il quale, da parte sua, ha fondato un'etica della comunicazione deontologica, formale, universale e anche cognitiva. Perché formale? Perché, un'etica, come avviene anche in Apple, no? Non ci dice i contenuti sono i dialoghi che svolgeremo, no? E che svolgiamo sui vari campi, no? Etico, politico, culturale, finanziario, economico, non è vero. Formale nel senso che stabilisce, non riguarda le regole, perciò materiali. No? Che cosa diciamo contenutisticamente? Dipende dall'oggetto del dialogo, come ovvio, no? Ma quindi non si tratta di porre regole materiali, ecco perché è formale. Ma il principio procedurale del discorso e le sue regole. Questo è il punto. E questo è molto importante, no? Perciò questo compito dell'etica e soprattutto delle sue regole, tra cui avere la comunità illimitata della comunicazione, che è ineludibile per la comunità reale, in definitiva implica il superamento, perciò qui l'aspetto emancipativo, il superamento in un certo modo di concepire la società, e quindi l'eliminazione progressiva delle barriere che condizionano il dialogo, barriere di tutti i tipi, come abbiamo detto, come vedremo meglio, molto bene, è nella prospettiva dell'etica della liberazione. Ecco perché Apel è successivamente, ma di questo non parleremo come abbiamo già anticipato, sviluppa anche un'etica della comunicazione orientata ad un'etica della responsabilità. Nell'altro suo libro è importante l'etica della responsabilità. Quindi che quest'etica della responsabilità è, pur fondandosi sui principi dell'agire argomentativo, è, quindi fondandosi sui principi e le regole dell'argomentazione di cui abbiamo detto, è aperta, questa etica della responsabilità, alle conseguenze delle decisioni adottate. Quindi cerca di mettere insieme i principi con le conseguenze, le regole che sono deontologiche e le conseguenze. O in termini weberiani, l'etica della vocazione e l'etica della responsabilità. Che, come dire, come abbiamo avuto modo anche di vedere in Weber, no? E come abbiamo avuto anche modo di vedere, parlando rapidamente del deontologismo e del conseguenzialismo, sono in linea di principio quasi inconciliabili, no? si oppongono. Il tentativo di Apel è nell'etica della responsabilità, come peraltro anche quello di Weber, no? Di cui abbiamo fatto cenno, tenta di stabilire un ponte, quantomeno, una connessione, non certo di armonizzare del tutto, ma insomma di trovare punti di contatto sempre più ampi. Perché, come dire, l'etica del discorso non può limitarsi all'etica solo dell'intenzione o della volontà buona, come diceva Kant, ma deve anche configurarsi, come appunto abbiamo detto parlando di Weber, come un'etica delle responsabilità rispetto alle conseguenze. Questa è un'etica del discorso, non può eluderlo, dice Apel nella seconda fase della sua riflessione. Tale etica assume naturalmente come criterio sempre, vero, è come criterio e quindi come modello regolativo la comunità illimitata della comunicazione. Però è anche attento alle conseguenze delle decisioni pratiche. E questo è naturalmente, ripeto, non ci addentriamo su questo aspetto, no? Sarebbe un altro corso, no? L'etica della responsabilità. Però questo ci consente di dire, sempre per lo scopo che vogliamo perseguire in questo incontro, che quindi questa etica non riguarda solo i principi, ma anche appunto le conseguenze, la responsabilità. E qui più preciso e anche riguarda anche la necessità di un'opinione pubblica mondiale critica. Questo altro risvolto emancipativo dell'etica del discorso. Un'opinione pubblica mondiale, la formazione di un'opinione pubblica mondiale critica, che supera, vero, le nazioni, i paesi, i confini nazionali. Perché? Perché questa opinione pubblica è critica, però, mondiale, internazionale, possa pronunciarsi responsabilmente, nel senso di una responsabilità proletaria, planetaria, globale, non nel senso sui grandi problemi, no? Ecologici, economici, del pianeta. E questo lo richiede un'etica della responsabilità, ma anche un'etica del discorso, che aperta all'etica della responsabilità, che non può eludere, dato che è emancipatrice, il compito di formare un'opinione pubblica internazionale, però critica, in modo che possa partecipare responsabilmente al discorso planetario e contribuire, con un'opinione pubblica internazionale, all'impostazione e alla soluzione dei grandi problemi dell'umanità, problemi economici, politici, perché che vanno risolti in modo, come dire, globale. Pensate solo ai temi ecologici. Che senso ha una legislazione? Limitata ai confini di una nazione, di uno Stato, di una regione, anche di un continente. Lì lo sguardo non può che essere globale. Non è vero. Beh, questo vale anche per i problemi economici, no? Dato tutta l'interdipendenza. Ecco perché questa è anche un'etica per la pace, no? Perché qualora sorgessero conflitti, si vanno risolti col metodo del dialogo e con le sue regole. È un modo quindi per contribuire alla pace attraverso una sensibilità e un'opinione pubblica critica, ma internazionale. E noi parliamo tanto di un'opinione pubblica nazionale, di un'opinione pubblica europea, ma percepiamo che non è sufficiente. Già quella europea è molto complessa, no? Da costituirsi, come vediamo. Ma lo sguardo deve essere più ampio. Verso sbocchi e orizzonti internazionali, universali, globali, diciamo mondiali, perché globale implica sempre, no? La globalizzazione, naturalmente con le sue luci e le sue ombre, no? E naturalmente, per esempio, questa è la differenza quindi dall'opinione, dal solipsismo, che ancora una volta noi qui per semplificare riferiamo a Kant. In definitiva, cosa veniva a dire Kant? Sempre la sua etica si muove in una prospettiva della coscienza, sia pure universalizzabile, e quindi affida sempre al singolo il compito di dedurre, nel senso tecnico in cui Kant dice dedurre, tramite il principio universale dell'imperativo categorico, le norme concrete per le varie situazioni. C'è anche quel celebre scritto kantiano per la pace perpetua, che voi a scuola non avete studiato, ma probabilmente avete sentito dire, nelle scuole superiori, ma dove Kant cosa immaginava che ci fosse la pace perpetua? Qualora si fosse risolto il conflitto tra la Francia e la Germania di allora, no? La Prussia e la Francia, l'annoso conflitto, vigente ai suoi tempi, ci sarebbe conseguita una pace perpetua, quindi sul terreno, sì, più o meno, neanche europeo, insomma, diciamo, franco-prussiano. Pensate dove arrivavano, l'orizzonte kantiano, che pure insomma, è un orizzonte di ampia portata, quindi molto limitato. Qui invece l'orizzonte è il mondo, è il nostro pianeta, è l'universalismo, E infatti Appel ritiene che contro il solipsismo, ancora una volta, Appel ritiene che invece che le norme etiche concrete non siano questioni che il singolo possa risolvere da solo, nell'ambito della propria riflessione interiore, sia pure attraverso regole universalizzabili, come avveniva già in Kant. Questo. Naturalmente l'etica kantiana è ben lungi dall'essere relativa, eccetera, no? È un'etica universale, come ben sapete, no? Bensì non si può risolvere solo attraverso la coscienza del singolo, la coscienza morale, si capisce, come pensava Kant. Bensì esige di essere affrontato nell'ambito di discorsi pratici, intersoggettivi, è nel confronto, è nel dialogo, quindi nella discussione delle varie argomentazioni, quindi in maniera democratica e consensuale si devono risolvere questi problemi, per arrivare a quell'accordo intersoggettivamente valido, a quella condivisione mediante regole. Ecco perché apre e distingue, come abbiamo detto, no? Ma qui giova ribadirlo, qui in altre parole, distingue due livelli della fondazione, delle norme morali. Quello è un primo livello, costituito dal principio formale procedurale, e quindi basato su un dialogo paritario ed una intesa discorsiva argomentativa rispetto agli interessi in gioco. È un secondo livello che si realizza tra i soggetti coinvolti nell'argomentazione. E all'interno di questo secondo livello, che riguarda appunto le relazioni tra i soggetti coinvolti nell'argomentazione, c'è spazio per recuperare anche l'attitudine fallibilista. Perché? Perché Apel ribadisce che le norme, che presiedono ai discorsi concreti e pratici, sono sempre fallibili e falsificabili. A differenza invece del principio formale, che invece essendo a priori ed universale, non può mai essere revocato in dubbio, e abbiamo detto inaggirabile, mentre le norme che presiedono all'ambito dei discorsi pratici concreti sono sempre fallibili e falsificabili, come avviene con la falsificazione delle scienze, ma questo non per il primo livello. Quanto riguarda appunto le norme a priori ed universali, le quali sono appunto, non possono essere revocate in dubbio, come abbiamo visto, sono inaggirabili, pena la contraddizione performativa. E di qui appunto la connessione nell'etica della responsabilità tra il rapporto tra l'agire comunicativo e l'agire tecnico, strumentale o strategico. E dove appunto c'è poco spazio perché possa prevalere il diritto del più forte, che possano prevalere prevaricazioni, perché il dialogo deve essere tra pari, dove non c'è nessuna sopraffazione, nessun predominio. Questo problema, che pure è reale, Apel tenta di risolvere con quello che chiama il principio di integrazione, cioè che cos'è questo principio? È il dovere di individuare possibili punti di incontro tra agire strategico e agire morale. Agire strategico è per un fine, no? Quindi per le conseguenze, e l'altro agire morale per la regola. E perciò di qui la critica di Apel, nonostante gli anni in cui ha studiato tutta la critica alla società, eccetera, del marxismo e del neomarxismo, e alla fine Apel prende le distanze anche da ciò perché ritiene inadeguato, ma soprattutto contro l'utopia. Contro l'utopia, perché se è realizzabile, come abbiamo visto, non confondiamo la comunità illimitata e quindi, come abbiamo già detto, l'ideale con l'utopia e con l'ideologia. E perciò perché poi si rende conto che questi sono altrettanti ostacoli e anche fraintendimenti della democrazia, della democrazia sia politica che sociale. quale non può eludere le norme procedurali. Questo è, come dire, un aspetto molto importante. Come vedete, c'è molto spazio per, questo lo vedremo ancora di più, in Dussel, no, nell'etica della liberazione, ma anche in Apel non manca questo, questa apertura verso appunto l'aspetto emancipatorio, l'aspetto democratico dell'etica della comunicazione. Questo emerge in modo speciale nell'etica della responsabilità, ma anche che mette insieme, no, come abbiamo visto, tenta di armonizzare le etiche naturalmente formali, procedurali, normative, del discorso con le strategie, le conseguenze e la concretezza. Ma questo contro le utopie, no? E quali invece pensano altrimenti. No, no, l'etica del discorso non ha perciò il compito di stabilire un'utopia, dove immaginare una società futura, ma stabilire un quadro formale di regole, di principi e di procedure all'interno del quale, quadro formale di regole e di procedure, c'è spazio per un confronto sulle varie forme di vita. Su dove è meglio vivere, su che cosa, su in quale società la vita è più felice, in definitiva, come direbbe Kant, e quindi in una società perciò pluralistica, perché le opinioni sono diverse, no? Le argomentazioni sono diverse su questo non piccolo problema. Insomma, sull'idea di vita buona, come già diceva Kant. Questa discussione non può essere elusa. Ma deve essere fatto nel dialogo plurale, nel confronto di diverse tesi, di diverse impostazioni, ma sempre sulla base delle regole e delle procedure. E quindi sulla base sempre di quel quadro formale di principi che ha stabilito l'etica del discorso e che presiede al dialogo, che non può eludere la questione di discutere. Anche e soprattutto sulle questioni concrete, ma ineludibili, quale l'idea di vita felice, di vita buona. E questo non lo possiamo, come dire, immaginare e delineare come, con l'utopia, lo sapete, no? Tutte le grandi utopie nella storia, di Campanella, no? La città del sole, e poi giù, no? Tutte le grandi... Favola delle api, insomma, no, tutte le grandi l'utopia platonica, non è vero, tutte le grandi utopie che abbiamo avuto, no, ma questa vita felice, questa migliore società dove è meglio vivere, in definitiva, più formalmente, l'idea di vita buona, a ciò si deve pervenire attraverso il confronto plurale, pluralistico, dove vi sono vari punti di vista, vari argomenti, argomentazioni su ciò. E attraverso quale sto? Il dialogo, il confronto, dove prevalga la migliore argomentazione. Riguarda, e quindi dove il consenso sia conseguito con le regole del discorso. Anche su questo non piccolo problema, che è appunto l'idea di felicità, di vita buona. Quindi un quadro che coincide in qualche modo con le istituzioni dello Stato di diritto, con la democrazia, no? Con le forme di governo, che sarà pure imperfetta, no? Però insomma, dire, è quella che maggiormente permette forme. Nonostante i limiti, le discussioni, forme di dialogo e quindi forme di confronto, a partire da regole, democratica, no? pluralistiche. E per approssimarci non tanto all'utopia, ma per approssimarci, quando parliamo della vita buona, della vita felice, su quale idea di vita buona o di vita felice vogliamo tendere e realizzare nella società, non nel senso per disegnarla utopicamente, ma per approssimarci ad essa attraverso i requisiti normativi della comunità illimitata della comunicazione. È lì la regola, non nell'utopia. E infatti abbiamo detto che la comunità ideale o illimitata non è l'utopia e non è neanche l'ideologia. Ci sono state anche forme ideologiche di delineare l'idea di vita buona e di società perfetta e migliore su cui è meglio vivere. Ma per ritiene che né con l'ideologia, di cui abbiamo visto storicamente gli esiti, neanche con l'utopia. Anch'essa, ad una verifica storica, ha mostrato i suoi limiti. Nonostante l'utopia sia importante, però. Forse, mentre oggi noi riteniamo che in fondo l'ideologia è ormai inutilizzabile, ed è solo funzionale alla logica del più forte, no? C'è spazio ancora per l'utopia, ma adesso non andiamo in questa direzione. Ma qui Apelli dice, né sicuramente l'ideologia no, ma neanche l'utopia, nonostante abbia un qualche ruolo nella società. Tante volte anche diciamo è giusto avere utopie, no? Ma qui Apelli dice no, ciò a cui vogliamo tendere col dialogo e le sue regole, nel confronto plurale, e ciò può essere garantito nonostante tutti i suoi limiti dalle società democratiche. Dove troviamo qui questa? È questa regola a cui dobbiamo avvicinarci, anche dell'idea di vita buona, che vorremmo costruire attraverso il dialogo e non lo scontro e non i conflitti, nella comunità illimitata della comunicazione. È lì che c'è la regola a cui vogliamo approssimarci. Questo è molto interessante. Direi è fondamentale anche per stabilire appunto la valenza democratica emancipatoria, ma anche per stabilire naturalmente il senso concreto, anche pratico, come vuole poi un'etica della responsabilità, a cui stiamo accennando, ma che non è lo scopo principale del nostro corso. Quindi per mostrare in concreto che questa etica del discorso, che può sembrare, e per certi versi lo è, formale, procedurale, normativa, e le regole logiche, e appena la contraddizione performativa, non disdegna, anzi include questa etica della responsabilità. Quindi questo grande compito concreto, democratico, emancipatorio, di una costruzione di una società migliore, non nel senso però di come indicherebbero le varie ideologie, ma neanche nel senso dell'utopia, ma nel senso appunto di quella approssimazione, cioè nel senso che dobbiamo approssimarci sempre più alla regola della comunità illimitata della comunicazione. Bene, arrivederci.